Questo programma è offerto da...
Salve a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro ancora. Questa settimana in edizione speciale estiva del mercoledì per accogliere proprio un ospite meraviglioso. Abbiamo con noi questa sera la scrittrice Donatella Schisa che ci parlerà di tante cose belle e interessanti su un mito che rimane nei nostri cuori, Massimo Troisi. Allora Donatella, innanzitutto grazie veramente per aver accettato il nostro invito, per essere qui stasera con noi e per portare un po' di cultura al nostro format. Non vediamo l'ora proprio di ascoltarti.
Grazie a voi dell'invito, sono molto contenta di essere qui e con voi e a parlare di Massimo. Mostro il libro, perché sì, l'occasione è questa, è nata da qui,
esattamente,
no?
Esattamente.
Dall'uscita, lo faccio vedere, si vede? Sì. Dall'uscita appunto di questo libro ai primi di maggio per la Giulio Perrone, che è un editore romano, e la collana è Passaggi di Dogana. E il titolo è A Napoli con Massimo Troisi. Allora, approfitto per dire due parole su questa collana, che è un po' particolare, una collana che narra di luoghi. In realtà sono quasi dei diari di viaggio e funzionano attraverso il racconto che passa per gli occhi, per lo sguardo, per la voce di personaggi famosi, non necessariamente della letteratura, possono essere del cinema, della musica, qualsiasi cosa che però il luogo lo hanno abitato, lo hanno attraversato, comunque
lo hanno vissuto praticamente.
Lo hanno vissuto, ne sono stati in qualche modo influenzati. E quindi questo libro si propone di raccontare il rapporto tra la città.
Tra poco non scopriremo proprio nei dettagli. Prima, Donatella, ti presento anche i nostri opinionisti che ti faranno tante belle domande. Ma io ringrazio come sempre anche tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo come adesso già in diretta, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. Ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano durante la settimana nella realizzazione del format, in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il graphic designer Giuseppe Giuliano e il nostro amico, il media partner, il dottore Marco Esposito, il mago dentista. Vi invito ad interagire con noi con commenti, domande, considerazioni. La nostra, lo sapete, è una puntata molto interattiva. Ok, allora Donatella, ti presento subito i nostri opinionisti. Eccolo qua, L'immancabile Daniele Bompane, poeta, filosofo, scrittore, docente, formatore, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Ciao Daniele.
Grazie Mimmo della tua splendida introduzione come sempre, do un caloroso benvenuto anch'io alla nostra ospite, ringrazio Valentina che anche stasera avrà in serbo anche lei delle interessanti considerazioni. Che dire, Donatella Schisa, un nome, una garanzia, portiamo qui dei contenuti importanti che vanno ad arricchire la nostra rubrica, non dimentichiamo che Rubrica Social nasce anche non solo come forma di entertainment per il pubblico ma anche per portare dei contenuti positivi, diciamo, all'alternativa al trash dei social. Sicuramente la figura di Massimo Troisi è di un profilo alto che renderà giustizia alla nostra rubrica. Grazie per l'invito.
Ecco, grazie Daniele. E Daniele, ti presento anche l'altra
Valentina,
meravigliosa opinionista. Eccola qua, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, assidua frequentatrice di eventi culturali e di avanti spettacolo, appassionata di teatro e musica.
Valentina, siamo colleghe alla fine.
sì, mi è mancato un gradino, però siamo quasi lì lì. Insomma, tu sei avvocato e non ho un piacere. Rubrica Social da questa insomma, opportunità, una grande vetrina. Noi siamo contenti, grazie Domenico, grazie Daniele e a tutto lo staff, perché stasera, ecco, come anticipava prima il nostro scrittore, toccheremo dei punti nevralgici, insomma, della letteratura, molto cari alla nostra letteratura prettamente napoletana. Quindi benvenuta.
Grazie.
Eccoci. Prima di iniziare con le domande, ci tengo a salutare già tutti coloro che si sono collegati, in particolare la nostra cara amica Carmen Sarnataro, che saluta tutti e la salutiamo.
Buonasera, buonasera Carmen.
Il mago di il nostro Alfonso D'Angelo, che dice buonasera a tutti ed in particolare alla nostra graditissima ospite Donatella.
Grazie. Grazie per questa bella accoglienza. Va bene.
Marco Esposito ancora, cuori, mani e magia. Poi c'è Salvatore Guerra, il nostro fan storico, che saluto caramente, che ci saluta tutti. Ancora Luigi Edenza Lamotta, che saluta tutti. E poi sempre Salvatore dice, attenti a Daniele, il poeta ha detto il peperoncino, perché devi sapere, Donatella, che Daniele qui è famoso in questo format perché ogni tanto fa delle domande piccanti. Quindi...
Aia!
Bene, non so se stasera ti farò qualche domanda al peperoncino, Daniele, che ne pensi?
C'è qualcosa? Dimmi, Daniele.
No, facendo, vediamo un po' come si mette la serata, però tra colleghi c'è sempre una grande stima e rispetto, quindi non ti preoccupare.
Ma ve la faccio io un'anticipazione, se posso.
Vedi? Uno scoop.
Mi sono molto divertita, perché vabbè, poi avremo modo di parlare, se volete, della struttura del libro, di come l'ho impostato.
Come no?
Però in una presentazione che ho fatto la settimana scorsa a Salerno, ne parlavamo poco fa, poco prima che iniziasse la diretta, con Angelo Orlando, appunto l'attore che ha affiancato Troisi in Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, che interpretava il ruolo di Amedeo, l'amico appunto sfigatello, eccetera, insomma molto, molto noioso, bigotto, eccetera, che lo rimproverava sempre, insomma, anche per la libertà dei costumi sessuali, eccetera, insomma si è toccato l'argomento tra gli altri, Massimo Troisi e le donne, insomma, che voglio dire, è un capitolo importante della sua vita, io poi lo affronto nel libro anche in maniera seria, al di là del gossip, al di là dei nomi famosi delle donne che si sono accompagnate a lui, dei flirt sotto i riflettori, eccetera, ma a parte tutto, insomma, Massimo Troisi piaceva molto alle donne e a lui piacevano molto le donne, e quindi Angelo Orlando ci ha raccontato in anteprima assoluta che Massimo Troisi è stato un anticipatore di quelle che erano le chat erotiche, tra virgolette, nel senso che all'epoca che non c'era nulla, non c'erano cellulari, non c'era assolutamente nulla, c'era questo servizio che forniva, non so se era la SIP all'epoca o cosa, comunque questo Videotel era un servizio a pagamento con il quale, del quale si poteva usufruire con quello che oggi diremmo un nickname, no? Un nome così battaglia con cui si chattava appunto e si intessevano queste relazioni, cioè lui è stato uno dei primi fruitori
mamma, è fantastico,
non ne aveva bisogno, perché voglio dire, comunque le donne
però quello Massimo era un malandrino.
Diciamo
salutiamo che... salutiamo anche Carmen Agostiniano che ci saluta, e poi voglio anche salutare, approfitto, Anastasia, la nostra amica Anastasia, che la ringraziamo proprio per averci dato questa opportunità di venire in contatto con Donatella.
Grazie Ana, e io la chiamo Ana.
Ana. E allora, che dire, Daniele, siamo pronti, insomma, tante belle cose, c'è tanta attesa, come sempre, mi raccomando, a te l'inizio, anche se Valentina farà tante belle domande equilibrate pure, no, Donatella? E poi c'è anche un momento proprio, pensa, poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia, e invece Valentina ti dedicherà un suo momento artistico, a sorpresa, quindi non manca nulla, siamo pronti.
Bravi.
Daniele,
diciamo, le premesse sono buone, no? Diciamo, Donatella. Sì, vabbè, io più che fare domande, sarebbe bello se tu riuscissi ad introdurti brevemente un po' su di te prima di parlare del libro, per farti conoscere ai nostri ascoltatori, perché comunque sei una scrittrice che sta girando su scala nazionale, e la nostra rubrica comunque su scala nazionale, che ci seguono, non tutti ancora ti conoscono, magari ci dai anche qualche informazione su di te, e poi introduci la tua opera, come è nata e come si sviluppa.
Sì.
Prima di rispondere, un secondo solo, Donatella, perché ti porto i saluti proprio di Lucio Ciotolo, il grande Lucio Ciotolo, è stato anche nostro ospite, e dice: buonasera a tutti, un saluto a Donatella con i complimenti per l'ultimo suo grande libro, il suo libro su Massimo Troisi. Grazie Donatella.
Grazie Lucio, non so, dal tuo commento sembrerebbe che tu l'abbia letto, nel caso va bene, sono molto felice di quello che hai scritto, se non l'hai letto fallo, come dicono quelli che parlano bene a Cantandaville. Allora, stanno dicendo che vale la pena, stanno dicendo, io non posso che essere contenta, perché naturalmente ci ho messo tanto impegno, però sì, mi chiedevi di introdurmi, va bene, rapidamente. Io nasco avvocato, anche se in realtà avrei voluto fare altro nella vita, perché la mia passione sono stati i libri da sempre, la scrittura, la lettura, e soltanto che poi dopo la maturità dovevo decidere a cosa iscrivermi. In realtà avevo anche le idee molto chiare, pensavo di diventare giornalista, soltanto che all'epoca l'unica facoltà di giornalismo era Urbino, e io avevo perso papà da piccola e mamma si rifiutò di mandarmi lontano all'università, disse: non esiste proprio, se davvero vorrei scrivere prima o poi vedrai che lo farai, fai qualsiasi altra cosa, però a Urbino io non ti mando. E siccome io e i numeri siamo così dalla nascita, praticamente litigati alla nascita, non potevo iscrivermi a nessuna facoltà scientifica, e quindi insomma gioco forza, non è che ho ripiegato su giurisprudenza, però non ho pensato di iscrivermi a lettere, perché a casa mia c'erano molti insegnanti, mi sembrava che avrei continuato dopo il liceo classico a fare sempre le stesse cose, a studiare sempre le stesse cose, pensavo che avrei insegnato e credevo che non mi sarebbe piaciuto insegnare, invece poi all'università ho avuto delle esperienze in questo senso e ho scoperto che mi piaceva, ma ormai era troppo tardi. Comunque mi sono iscritta a giurisprudenza, sono diventata avvocato e ho esercitato fino a qualche anno fa, però poi ho messo da parte la professione per dedicarmi a quella che era la mia vera passione, la scrittura, perché in realtà non avevo mai smesso di scrivere. E, però come pubblicazioni, la mia prima pubblicazione, a parte racconti usciti in insomma riviste online, antologie di autori vari, eccetera, il primo romanzo è stato pubblicato nel 2017, Il posto giusto, nel 2019 il secondo, La nebbia quando sale, Lettere a mia madre e non solo, e poi da loro ho pubblicato come curatrice di antologie, 3 antologie di autori vari, sempre per la Giulio Perrone, però altre collane a fiori, e poi a novembre di quest'anno è uscito Lunario Minimo, una raccolta di racconti solo miei, legati dal fil rouge delle fasi lunari, praticamente non mi dilungo perché siamo qui per parlare di un altro libro, e L'ultima creatura, uscita il 3 maggio, e appunto a Napoli con Massimo Troisi.
Fantastico, ecco, è bello chiamarla creatura, no? Proprio sentito, sì, proprio come un figlio praticamente.
Quindi,
no?
Diciamo che sei diventato di nuovo mamma.
Sì, sì, ma ogni libro è davvero come lo fosse. se si scrive con passione, con, sì, mettendoci dentro proprio grande impegno, è davvero alla fine come un parto.
Bello.
Sì, è così, sono tutti figli.
Ti stai per introdurre Massimo, però ecco, sorge spontaneo, raccolta sì. Minimo lunario, ecco, fai vincere che tu sia una grande appassionata degli astri, in particolare quindi diciamo la luna. Sì. Quale fase della luna, cioè in quale fase ti rispecchi maggiormente e perché? Non penso sia legato a un aspetto caratteriale, che tu possa essere lunatica o meno, penso che ti piaccia proprio...
No, non è questo il senso. No, beh, le principali fasi lunari sono quattro, cioè la luna nuova, che è quella che normalmente appare visibile al nostro pianeta, è tutta nera, perché in realtà mostra la parte illuminata dall'altro lato, noi, però quella è la luna nuova. Infatti la fase successiva è la luna crescente, comincia a intravedersi uno spicchio di luna, poi c'è la luna piena e poi c'è la luna calante. Le quattro principali fasi lunari sono queste, perché poi ce ne sono di intermedie. E le fasi lunari sono caratterizzate ciascuna da peculiarità e caratteristiche proprie, ciascuna le sue, e non hanno niente a che vedere con le altre, perché c'è un tempo per tutto e non ogni momento è adatto per fare, per qualsiasi azione. C'è un tempo per stare, un tempo per andare, un tempo per meditare, uno per agire, uno per seminare, uno per raccogliere, un tempo veloce, un tempo lento. E una volta la luna regolava tutte le attività dell'uomo, e l'uomo si rivolgeva alla luna, a questo servivano gli almanacchi e i lunari, proprio per regolare le proprie attività, e non soltanto nell'agricoltura, nella pesca, proprio nella vita di tutti i giorni. C'era un tempo per tagliare i capelli, per esempio, il tempo per mettere il mosto nelle botti.
Daniele già sorride, Daniele già sta pensando a qualcosa.
Non sono un licantropo, però vabbè, per chi è entrato ora non è superiore.
Sì, no, c'era appunto anche il tempo, sì, poi c'erano le fasi legate poi alla magia, alla stregoneria, per preparare i filtri d'amore, per legare delle persone, per lasciarne andare altre. Insomma, era veramente un tempo scandito. E tu mi chiedevi, Valentina, quale fase mi rispecchia di più. Come ho detto in più di un'occasione, sicuramente se ti avessi risposto tempo fa ti avrei detto quello della luna crescente, perché è il tempo per agire, per fare, per mettere in moto energie, eccetera. Poi col passare, sicuramente un fatto anche di età, di acquisizione, di saggezza. Io sono una molto impetuosa, molto così, però sicuramente ho imparato che c'è anche una bellezza nel tempo lento, nel tempo più della riflessione, dello stare con se stessi, un po' di ripiegamento, ma non come esclusione del mondo, però proprio fare attenzione a sé, ascoltarsi, ecco, imparare ad ascoltarsi e insomma a dialogare con se stessi.
Bravi. Bellissima questa introduzione sulle fasi lunare. Per chi ci sta ascoltando, non è una puntata scientifica alla Piero Angela, però giustamente abbiamo fatto la domanda e lei è stata molto esaustiva. Il tema principale è il nostro carico Massimo Troisi. Introducici un poco questa splendida opera.
Allora, un anno e un bel po' di mesi fa il mio editore mi chiese se volevo occuparmi di questo passaggio di Dogana, appunto di raccontare Napoli e Massimo Troisi, perché quest'anno, fra pochi giorni, ahimè il 4 giugno, saranno esattamente 30 anni dalla scomparsa di Massimo Troisi, che il 4 giugno del 1994, un paio di giorni dopo la fine delle riprese del Postino, ci lasciò in maniera improvvisa, e mi piacerebbe dire in maniera imprevista e imprevedibile, ma in realtà poi esattamente così non era, perché le condizioni di salute di Massimo erano precarie, tant'è che fu posticipato l'inizio delle riprese del Postino proprio a causa del cuore che faceva le bizze, e l'ultimo cardiologo che l'aveva visto, l'ultimo chirurgo, gli disse che nonostante avesse 41 anni, anzi li avrebbe compiuti di lì a poco, il 19 febbraio, ma in realtà aveva il cuore di un settantenne, il cuore affaticato settantenne e aveva necessità di un nuovo trapianto perché la valvola che gli avevano impiantato tempo addietro appunto non era più in condizioni di funzionare correttamente, e lui invece rifiutò l'intervento almeno al momento e lo posticipò alla fine delle riprese del film, perché disse che quel film che aveva tanto, cioè quella storia che aveva tanto amato imbattendosi nel libro di Antonio Scarmeta, praticamente l'avrebbe voluto girare, lo voleva girare assolutamente con il suo cuore, perché non sapeva se col cuore di un altro sarebbe riuscito a trasmettere la stessa emozione. E quindi il mio editore mi ha chiesto se me ne volevo occuparmene e io ho accettato con enorme entusiasmo, perché penso, come più o meno tutti, ho profondamente amato Massimo Troisi. E quindi, come dico nella prefazione, scrivere di lui per me equivaleva in qualche modo a saldare un debito di gratitudine che io avevo nei suoi confronti per tutta la bellezza e la gioia che mi aveva regalato. E quindi ho accettato appunto con grandissimo entusiasmo, eccolo. E poi subito dopo invece mi sono trovata di fronte a una montagna altissima da scalare, perché su Massimo è stato detto tutto, scritto tutto, ciascuno ha testimoniato, tutti quelli che lo hanno incontrato, sono stati girati documentari, insomma veramente c'è stato di tutto. E quindi improvvisamente ho avuto paura di scadere nel già detto, nel già visto, nel già sentito, e quindi insomma ho avuto dei momenti di difficoltà, per cui poi mi sono messa a lavorare, mi sono messa a leggere tutto quello che era stato scritto, a raccogliere tutti i contributi, a rivedere i film, le sue apparizioni televisive, gli sketch teatrali, eccetera, e piano piano è venuta delineandosi l'idea.
E quindi bellissimo.
Dimmi.
No, scusa, non ti volevo interrompere, ho detto benissimo.
Ecco, vediamo pure l'inizio, no, proprio di Massimo.
Sì, anche se poi lui in realtà parte molto molto prima, parte perché viene scelto in quinta elementare fra oltre 100 bambini per recitare nel ruolo di Pinocchio a una recita scolastica di fine anno, e lui è molto fiero, torna a casa tutto contento, e poi effettivamente da lì è partito tutto, anche se insomma io racconto poi qual è stato il percorso in parrocchia, all'oratorio, quando faceva catechismo, e insomma è stato un percorso graduale che l'ha portato al teatro innanzitutto, perché sembrava che fosse quella la strada, e poi visto l'enorme successo, perché la Smorfia appunto è andata in televisione, fu portata a Non Stop e poi tutte le apparizioni che sappiamo, gli fu proposto di girare un film, e il film poi come tutti sappiamo è Ricomincio da Tre, e anche su questo ci sarebbe tanto da raccontare, però insomma poi dopo qualcosa pure dovrete leggere da lì.
Quindi diciamo pure una cosa, nel libro, oltre a raccontare cose che magari uno già sa, perché no, insomma, ci sono anche tante cose proprio inedite, no? Tante cose che tu ci racconti per tua conoscenza diretta, per informazioni, no, che tu sei riuscita ad avere, quindi troviamo anche tante cose nuove nel libro praticamente.
Sì, a parte che ho raccolto le testimonianze di persone che gli sono state particolarmente vicino, a cominciare da Anna Pavignano, prima tra tutte, che è stata la sua compagna storica per oltre 9 anni, oltre che co-sceneggiatrice di tutti i suoi film. Anna che ho anche incontrato personalmente, ho avuto il piacere di incontrare, poi ci eravamo sentite per telefono, ma Gaetano Daniele, produttore di tutti i suoi film, oltre che amico storico, oggi un produttore noto tra le altre cose di Mare Fuori, per esempio, per dire insomma che ancora lavora e molto, e Alfredo Cozzolino, altro suo amico storico che ha recitato poi in tante pellicole, e Stefano Veneruso, il nipote a cui lui mise adolescente una cinepresa in mano perché girasse tutti i retroscena, tutti insomma i fuori, i backstage praticamente del postino.
Un personaggio, se riuscite, una curiosità, se riuscite a intercettarlo, che ha conosciuto bene, gli ha dedicato una poesia, ha fatto un film con lui, Roberto Benigni.
No, non ci ho proprio provato, devo dire la verità, i tempi sarebbero stati stretti, e poi credo che Roberto Benigni abbia detto tutto quello che poteva, cioè in quei versi secondo me ha condensato veramente il grande sentimento d'amicizia legato al Massimo,
di cui perché io Benigni era molto amico, Benigni era molto amico, io ho sentito in intervista che lui Convenire con Troisi c'è stato anche un proseguo, si vedevano anche fuori dalle riprese, si divertivano tanto insieme e penso che a volte ci ridevano così tanto che non riuscivano a recitare.
Sì, è bello. Si vede, se fate caso, e Non ci resta che piangere, ci sono alcune scene in cui si vede che vi scappa da ridere. E poi l'hanno raccontato tutti, l'ha raccontato Amanda Sandrelli, dice che dovevano interrompere continuamente le riprese perché ridevano, cioè proprio sul set era una cosa impossibile. Sì, ma loro decisero di girare questo film senza avere neanche idea di cosa sarebbero andati a fare. Decisero di girare un film perché volevano stare insieme, perché si divertivano talmente tanto, era tale il divertimento, e dissero, no, ma noi dobbiamo fare un film insieme. E così si fecero anticipare i soldi dei produttori, dicendo che avevano già qualcosa, ma non avevano nulla. Per cui cominciarono a girare in Toscana, in Emilia-Romagna, cercando fonti di ispirazione, luoghi, fittarono qualcosa al castello di Anghiari, stettero lì cercando di appunto mettere in moto il cervello, ma in realtà giocavano a ping pong, facevano le interviste impossibili, giocavano, bravo, facevano la lotta, insomma tutto fuorché praticamente scrivere.
È vero, uno si dice le cose migliori iniziano sempre, non per caso, perché poi le anime durante il percorso di vita si incontrano necessariamente, quindi secondo me è stato artefice anche il destino. Soprattutto hai scritto questo libro, sei una conoscitrice della storia non solo privata ma anche artistica del nostro Massimo Troisi. Cosa penserebbe Massimo del fatto che dal tuo libro potrebbe essere tratta una fiction o addirittura un film? Perché molti scrittori delle volte vengono coinvolti, no? Questo vortice anche telematico, virtuale. Tu daresti la chance a qualche regista o produttore di portarlo in scena, anche come opera teatrale, dato che sei anche un amante del teatro, mi sarebbe un'idea ottima.
Valentina, non ci penso neanche. Dopo che Mario Martone un paio di settimane fa ha vinto il Davide Donatello con Laggiù qualcuno mi ama, dedicato proprio documentario dedicato a Troisi, ai 70 anni di Troisi, perché poi è stato girato l'anno scorso, non ci penso neanche. Certo, sarebbe bello, però voglio dire, no, vabbè, io posso solo dire appunto, anzi alla fine gli chiedo scusa, alla fine del libro, perché sì, gli chiedo scusa perché dico non so se gli ho reso un buon servizio scrivendo di lui, anche perché lui era una persona molto schiva e riservata, nonostante l'apparente estroversione, nonostante quella capacità straordinaria di comunicare e di arrivare alla gente direttamente, però lui era una persona particolarmente riservata, tra l'altro sulla sua vita privata, gli piaceva poco uscire, mescolarsi alla gente, quindi non so fino a che punto avrebbe amato questo fatto che la sua vita privata era stata poi indagata, rovistata, messa sotto i riflettori, esposta, però io dico che mancando lui in carne e ossa, a chi lo ama non resta che appunto aggrapparsi a quello che rimane, no? Quello che ci ha lasciato, insomma, e quindi gli chiedo scusa, insomma, in questo
Io penso invece sarebbe orgoglioso, perché vedi, comunque porti un messaggio, quello bello, proprio di unione, condivisione, cioè se ne parla sempre nel modo giusto di contenuti, quindi comunque sarebbe fiero di te sicuramente, Donatella. E anzi, io a tal proposito, ecco, quello che vorrei chiedere è una curiosità, no? E io lo so, però gli altri magari non lo sanno, tu hai avuto modo proprio di vederlo dal vivo, no? Insomma, che emozione hai provato proprio nel vederlo, cosa che noi oggi non possiamo più fare, per noi, come dire, è un dramma praticamente non poterlo né incontrare né proprio vedere né assistere ad una sua opera teatrale dal vivo. Sì. Tu invece, no, insomma, che ricordi hai?
Allora, io ho conosciuto non l'uomo, ho conosciuto l'artista, anche se era poco più di un ragazzo, insomma, certo, io ero proprio una ragazzina e lui era un po' più che un ragazzo, ma era giovanissimo ed erano i tempi della smorfia e ho avuto l'opportunità straordinaria di vederlo dal vivo a teatro, recitare con Enzo De Caro e Lello Arena. Enzo De Caro, che credo all'epoca si chiamasse addirittura ancora Enzo Porcaro, però non vorrei dire sciocchezze, di questo non sono certissima, dovrei ritrovare le locandine dell'epoca. Mi capitò di vederlo a teatro, a Piano di Sorrento, al Teatro delle Rose, e so dire soltanto, io non sapevo neanche che cosa sarei andata a vedere quella sera. Un amico prese i biglietti per un po' di noi e disse, no, c'è un gruppo, dicono che sono brevissimi, andiamo a vederli, ed era la smorfia, appunto. Arrivai lì senza sapere nulla E come racconto, cioè mi sono trovata di fronte a una scena praticamente vuota, non c'era scenografia, non c'erano oggetti, appunto, arredi di scena, non c'era niente, c'erano questi ragazzi vestiti con quelli che addirittura a casa, quando stavamo alle elementari, per dire, erano i costumi, cioè la spada di plastica, la camicia da notte della mamma, la giacca del padre, che oversize, per dire, cioè, quindi cose approssimative, ma erano talmente belle, bravi, di non avere proprio bisogno di nulla, di orpelli, di scenografie, di nulla. Il teatro se ne cadeva, la gente batteva i piedi a terra, batteva le mani, rideva, non si sentivano tutte le battute, cioè veramente è stata una cosa trascinante. Siamo usciti dal teatro tutti folgorati, perché veramente ci siamo resi conto che ci trovavamo di fronte a qualcosa di...
Un talento, no, un genio.
Al genio, ma di nuovo, di forte, di mai visto fino ad allora, veramente una cosa straordinaria. E poi di lì a poco sono arrivate tutte le conferme, la notorietà e il successo, insomma.
Era un predestinato, diciamo così.
Poi diciamo che lui ha avuto anche sempre delle ottime spalle, perché uno poi deve riconoscere che comunque, ma sì, Massimo è Massimo, comunque nell'arena gli altri sono stati formidabili al suo fianco, perché no... diciamo la Smorfia nasce come trio, non nasce da singolo. Poi lui ha avuto quella capacità di emergere, perché appunto era più una personalità più spiccata delle altre, no? E a tal proposito ti volevo chiedere, visto che comunque Massimo purtroppo non è che abbia fatto tanti film, perché poi è morto giovane, l'ultimo è stato, no, secondo me quello sarebbe stato come Totò, cioè avrebbe fatto tantissimi film sicuramente, sicuramente, eppure film che comunque avrebbero avuto riconoscimenti ancora più alti, perché poi i film di Massimo, secondo me, un po' come succede anche agli scrittori, no, vengono apprezzati postumi di solito, cioè loro sono stati apprezzati al momento, ma la cosa bella, vengono apprezzati dalle nuove generazioni, e questa è una cosa bella, perché comunque lui è sempre attuale. A volte ti senti, quei discorsi suoi sono di una contemporaneità disarmante, no? Nei film suoi, e questo è molto bello. Poi ognuno di noi credo che abbia il film, lo sketch che più si riconosce nel cuore, ad esempio per me è Il Postino, no? Con quel Neruda, perché anche io scrivo, a pure Ricomincio da Tre, per la genialità, per le battute, la scaltrezza. E voglio sapere, a te qualcosa di Massimo ti ha colpito di più, che porterai sempre con te nella tua vita, come quasi, non dico un Vangelo, come qualcosa, questo mi servirà per vivere?
Allora, dopo aver scritto, forse ti avrei saputo rispondere più prima, dopo aver scritto il libro, per me è un corpus, cioè tutta la sua opera ormai, è un corpus unico, capito? Quindi per me Massimo è tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha detto, tutto quello che ci ha lasciato, veramente un patrimonio enorme, soprattutto se considerate, come tu dicevi, il poco tempo in cui gli è stato dato modo di lavorare. Se ci pensate, Massimo Troisi è diventato un classico, cioè un artista che non invecchierà mai, esattamente c'è, cioè, la stessa sorte a chi è toccata, pensateci bene, a Edoardo De Filippo, parlando di Napoli, ma parlando comunque di artisti che hanno travalicato i confini non solo della città ma della regione, ma addirittura le Alpi, insomma a Edoardo e Totò. Però pensateci, Edoardo ha scritto una quantità di opere teatrali ma che non è misurabile, e Totò ha girato oltre 100 film e sono vissuti molto a lungo. Massimo Troisi è morto a 41 anni, in fondo ha girato pochi film, i suoi contributi proprio cioè artistici, tutto sommato sono stati pochi, eppure è riuscito a incidere così profondamente sull'immaginario delle persone, e non soltanto su quelli della mia generazione, anche le precedenti, ma anche i giovani parlano col suo linguaggio, ripetono le sue battute, è entrato proprio nell'immaginario. Se pensate, non c'è neanche bisogno di citare la fonte, i 50 giorni d'Orsacchiotto, non c'è bisogno di dire come disse Massimo Troisi, oppure Ugo e Massimiliano, non c'è bisogno di dire diceva Troisi.
Oppure quando vedi qualcuno un po' più bislacco, dice ma tu mi parli Robertini, dove mi Massimo Troisi? Ma Robertini.
Per perciò, voglio dire, ha avuto la capacità di entrare veramente nell'immaginario di tutti noi, fa parte del nostro patrimonio, ed è straordinario che siano passati 30 anni e se ne parla come se fosse ancora vivo. Io, preparandomi a questo libro, a questo lavoro, ho scoperto che oltre a esistere una quantità di siti in rete intitolati a lui in maniera più o meno diversa, ho scoperto che organizzano pellegrinaggi nei luoghi di Massimo Troisi, per venire in città, a San Giorgio, a Procida, a Salina, dove sono stati girati i suoi film, proprio per riconoscere quella casa, quel posto, quella inquadratura. È incredibile, sono passati oltre 30 anni, cioè se ci pensate...
No, ma effettivamente è vero, io credo una cosa, che noi diciamo sulla terra siamo tutti uguali, no? La livella, queste cose qua, ma in realtà non è così. Ci sono delle anime che spiccheranno di più rispetto alle altre. Questo non è individualismo o supremazia o superiorità, è proprio perché hanno una spiritualità superiore alle altre. Massimo è stata una di quelle, e quindi per questo lui è riuscito ad emergere. E poi dico sempre questo, il fatto che se ne parli così tanto, con questa contemporaneità, con questa ancora gioia, vuol dire che veramente ha fatto una rivoluzione, rivoluzione culturale, ha cambiato pure il modo di vedere il cinema, perché lui è un po' come quando i latini dalla commedia, no, prendono, la letteratura latina da Livio Andronico, no, che prende un po' della cultura greca, ma ci mette dentro poi la commedia nell'urbe, no? E così ha fatto Troisi, cioè nella tragedia ha messo la comicità, un teatro che fa riflettere, ma che riesce anche a far ridere, e quindi tu riesci a coinvolgere sia il gruppo, diciamo, nazional popolare della platea, e sia la nicchia degli intellettuali che oggi diremo un po' radical chic. Non ci dimentichiamo che Massimo, anche dall'allora Lega, che richiamava i valori celtici della scissione, lui si è dovuto difendere a spada tratta, se voi vedete, no? Pure negli sketch veniva molto schernito. Massimo era anche molto odiato, purtroppo, come dire, gioia e mio dolor, perché comunque lui era un personaggio scomodo per il Nord, perché lui riusciva a far emergere la Napoli delle sue difficoltà che veniva spesso occultata dai signori del Nord. E anche questo è stato un bersaglio, come l'è stato anche Pino Daniele. Voi, le persone vanno anche viste nella profondità. Quando abbiamo personaggi così grandi che rappresentano Napoli, diventano, come dire, delle autorità morali che si vanno a subire il peso di una società che a volte non capisce, no? Che tende a denigrare. Quindi anche per questo io ringrazio Massimo. Perché
Napoli
lui
che Napoli emerga dà sempre fastidio. In qualche
modo. È proprio Massimo come Totò, Edoardo, Pino, Daniele e tanti altri, De Crescenzo, sono riusciti a sdoganare quello stereotipo che a Napoli ci sono un grande potenziale, che ci stanno le menti eccelsi, ci sono i geni, e questo dà fastidio.
Daniele, c'è un bel commento che vorrei leggere, anche di Carmine Gagliotta, che saluto, che dice: buonasera a tutti, vorrei estendere un saluto speciale a Donatella. Massimo, attraverso i suoi lavori teatrali e cinematografici, ha incarnato un ragazzo che ognuno di noi conosceva nella propria comitiva, quella reale e non virtuale. Ricordo amici che erano esattamente come lui. Forse chi non ha vissuto quel periodo non riesce a comprendere appieno ciò che Massimo interpretava. Inoltre, mi piacerebbe che molte persone vedessero un film che ha fatto con Mastroianni, uno dei miei preferiti. Vedi, insomma, quanti ricordi, no? Suscita,
anche i film di Scola, a parte i suoi, anche i film che ha girato con Scola, e Scola tra l'altro diceva di lui, oggi questa cosa a chi non lo conosce bene potrebbe far storcere un po' il naso, ma Scola diceva di lui che era un intellettuale, perché nonostante quel modo di porsi, in quella semplicità, con quel suo parlare smozzicato, frammentato, comunque dialettale, Massimo era una persona che studiava molto, leggeva moltissimo, si preparava moltissimo e diceva: l'improvvisazione non si improvvisa, tutto ciò, poi effettivamente sul set improvvisava anche, ma c'era un tale lavoro di studio e di preparazione alle spalle, lui soprattutto curava la scrittura, scrittura dei suoi testi. Poi sul set andava anche a improvvisare, ma diceva di se stesso che lui era molto più regista fuori dal set, lontano dal set. Quando stava a casa pensava, dice, quando sto in cucina sto in mutande, sto in bagno, sto a letto, sto con una donna, dice, sono molto più regista in quel momento perché penso, immagino, costruisco le scene, la sceneggiatura. Poi sul set ormai è già tutto pronto, quando ci arrivo e comincio a girare il lavoro è stato già fatto, mettersi dietro la macchina da presa è la cosa più semplice. Questo a proposito di quello, sì, che lui diceva,
un vero artista lo è sempre in scena e al di là delle scene, nel senso che è un continuo lavoro, perché chi vuole fare bene un'opera, cioè, e la vuole realizzare fino in fondo, è come se comunque stesse lì sempre pronto a dare una risposta. Poi, come diceva benissimo Daniele, la cinematografia, il teatro e tutto quello che ha toccato Massimo rappresenta la verità, e quando c'è una cosa vera tocca l'anima di tutti. Infatti lui aveva questa facoltà, questa capacità di arrivare ai più piccoli, cioè dai più piccoli ai grandi, quindi come sì, sì, personaggio lascerà il segno.
Sì, sicuramente.
Ma infatti voi siete state entrambe, come dire, sia Valentina che Donatella, avete detto, forse nella specificità, quello che è Massimo, intellettuale. Noi abbiniamo il termine intellettuale colui che è intelligente, ma intellettuale ha un significato diverso da intelligere, colui che guarda dentro, che intende, comprende. E lei aveva compreso, capisce l'animo umano, quello è stato Massimo, che poi sia stato, abbia dato una parvenza di intellettuale alternativo, perché poi non è che aveva quella forma mentis, diciamo, appunto, degli intellettuali, degli scrittori del Novecento, ci sta, però lui nel suo modo di fare, nella sua semplicità, riusciva a portare dei concetti alti in società e altri, direi, non la banalità. Cioè, lui partiva magari dal calcio Napoli, no? Che è il tema nazional popolare di chi non ha contenuti, se riflettete, no? A volte fuori dai bar, più di parlare di calcio non si parla. Lui invece, nella sua genuità, faceva appassionare le persone, se ci riflettete, anche alla politica, che era una cosa che veniva vista con distacco, alla società, al cambiamento culturale, faceva le battute, mi sembri Leopardi. Cioè, lui nel suo modo di fare era lui che era il vero genio intellettuale, che alzava il livello culturale.
Non era mai allineato, aveva sempre uno sguardo particolare sulla realtà, riusciva a cogliere e a catturare particolari di cui magari gli altri non si accorgevano, cioè aveva sempre una visione, cioè di una cosa che era sotto gli occhi di tutti, lui riusciva a catturare proprio dalla realtà un particolare e a dipingerlo e a farlo arrivare a tutti veramente.
Però, io ti volevo fare una domanda un poco, non è a peperoncino, ma è una domanda che molti si sono posti. No, che si sono posti tanti, al di là dell'unicità dell'essere, no? Come direbbe Leibniz, non nasceranno mai due esseri uguali in natura, le monade, ma dobbiamo essere oggettivi, un Massimo Troisi è vero non nascerà mai, ma ci sono degli accostamenti forti, in particolare uno con Alessandro Esposito, Alessandro Siani, tu credi chi più di tutti si possa avvicinare al modello Troisi, chi più di tutti riesce a incarnare quella comicità che può ancora esistere?
Domanda.
Ma no, la domanda non è brutta.
Brutta nel senso, diciamo,
che è fastidiosa.
Però la mia risposta è, ovviamente, devo essere sincera, credo nessuno.
Sono d'accordo.
È inutile cercare accostamenti a tutti i costi, voglio dire. Potranno nascere nuovi comici, grandi comici, forse ce ne sono già stati, anzi levo il Però Massimo Troisi è stato assolutamente unico, perché è stato, tra le altre cose, un artista a 360 gradi. Cioè lui scriveva le sceneggiature, lui recitava, lui dirigeva, quindi è stato regista, sceneggiatore, attore. E poi, appunto, come dicevi tu prima, è stato Allora, sicuramente un intellettuale, perché pensateci bene, ha traghettato Napoli nella modernità. Cioè, io quello faccio un focus molto importante, secondo me, nel libro, sul fatto che immaginate in quali anni Massimo Troisi è venuto alla ribalta. Era da poco passato il colera a Napoli e Napoli era vista un gradino sotto la civiltà, cioè negli stadi di calcio c'erano gli striscioni, Vesuvio pensaci tu, lavali col fuoco, questa era la considerazione di cui godevamo praticamente nel resto del paese senza pensare. Dopodiché arriva il terremoto, quindi fra il colera e il 1980 stavamo per uscire da questi terribili anni 70, a novembre 80 arriva il terremoto e quindi corruzione, malaffare, macerie, tubi innocenti come modalità di arredo urbano. Napoli era veramente l'ultima considerata, e i napoletani non ne parlavano, tant'è che lui arriva con napoletano, allora emigrante, no, non sono, cioè, per dire, lui riesce a traghettare Napoli nella modernità, offre un nuovo modello di napoletano che non è necessariamente quello chiassoso, quello guappo, quello prepotente, no, lui è un napoletano diverso, pensoso, malinconico, umbratile, insicuro, incerto. Infatti dicono che la gente, gli uomini soprattutto, uscivano dai suoi film leggeri come dopo una seduta psicanalitica. Lui porta in scena il maschio di stampo tradizionale che si fa mettere in crisi da, nel primo film Ricomincio da tre, la ragazza che fa il figlio con un altro, il, poi dopo è il famoso a cui dovevano mettere nome Ugo Massimiliano, praticamente il maschio di stampo tradizionale che però si fa mettere in crisi, cioè il napoletano che viaggia per imparare, per conoscere, per migliorare, per uscire da se stesso, che non rimane fermo, necessariamente inchiodato, incatenato alla tradizione, allo stereotipo maschilista che c'era dalle nostre parti, la gelosia. Quindi lui proprio traghetta la città e i cittadini nella modernità, nel nuovo tempo praticamente, e offre soprattutto un modello, cioè una visione di questa città, io dico come attraverso un caleidoscopio, cioè una visione poi realmente a 360 gradi, perché le generalizzazioni sono stupide, i napoletani non sono tutti uguali, come si cercava di far credere fino allora, o che la città era Pulcinella, era Piedigrotta, erano soltanto qua, no, la città era appunto, e quindi Piedigrotto o Colera, cioè queste erano, non c'erano vie di mezzo, invece le vie di mezzo esistono.
Troisi come l'uomo romantico nel backstage, abbiamo toccato l'argomento donne, che è la creazione più bella appena insieme, no, dopo, appena insieme, quindi contemporanea a quella dell'uomo come come persona, avendo, come accennava prima Domenico, avendo avuto l'occasione e la fortuna di incontrarlo, quante donne o comunque lui ha avuto la possibilità di amarle, di respirarle e di comprenderle, avendo un animo alto, comunque ipersensibile. Tu te ne saresti innamorata sicuramente, avendolo
visto. Vedi, dovevo andare a parlare.
No, ma infatti ha detto una cosa bene. Quando Donatella ha parlato prima, io sono un poeta, dico sempre, questi poeti sanno leggere il cuore degli amanti, no? Dico, e Donatella ne parlava proprio con una forma di amore, un po' d'amore psiche, intellettuale, platonico. Cioè, tu sei stata anche tu forse coinvolta da ragazza, da giovane, da questo Troisi, no?
Che poi come tu... diciamo,
no, allora, no, devo dirti la verità, cioè innamorarsi sarebbe stato...
No, innamorarsi no, dicevo, non innamorarsi.
No, ma nel senso, mi sarebbe piaciuto, io lo scrivo anche, nella, averlo come fratello, mi sarebbe piaciuto.
Mi sarebbe...
Vabbè. No, è
bella verità. quando quella cosa ti piace uno, quando non ti piace uno, vabbè, carino, ma vogliamo sminuire, più che fratello, diciamo un amico.
Era un ragazzo bellissimo, lo dicono tutti quanti, che era un uomo bello proprio, insomma, quindi, ma non è questo il punto, non sarei dovuta trovare nella situazione e conoscerlo di persona perché potesse accadere, farlo così, idealizzarlo, sarebbe stato molto infantile, adolescenziale, come i poster dei cantanti che uno si attaccava in camera, voglio dire. da ragazzina.
Fantastico. Saluto anche coloro che si sono appena collegati, in particolare Agostino della Corte che saluta tutti, la nostra amica giornalista Anastasia Marrapodi dice buonasera a tutti, un abbraccio a Donatella. Carlo Rocco ci saluta dall'Edellandia, la casa di Eddie e Ellie è con noi. Poi c'è un altro messaggio di Carmine Gagliotta che dice: cara Donatella, oltre alla sua preparazione intellettuale, Massimo ha incarnato il ragazzo semplice e vero di quegli anni. Questo è dovuto in gran parte al luogo in cui è cresciuto. Sì. Ci sono cose che non si imparano studiando, ma vivendo in realtà come quella di Napoli, specialmente in quei tempi che lui ha saputo tirare fuori. Massimo era naturale.
Assolutamente, era se stesso. Poi,
era se stesso, le ha rappresentato Napoli, anche se lui in realtà è nato a San Giorgio Giacomano, che amava e l'ha sempre detto, però nonostante tutto aveva come dire, un filo...
Nel libro è dedicata una parte importante a questo fatto, perché era importante far luce sulle radici, perché a noi che siamo di questa città sembra scontato che Massimo fosse di San Giorgio a Cremano, ma fuori dalla regione molti non lo sanno, pensano che Massimo fosse napoletano dalla lingua, dalla mimica, dalla gestualità, e quindi scatta automatica, no, l'assimilazione fra Massimo Troisi e la città di Napoli. Invece andava resa proprio assolutamente giustizia a questa verità di fondo, alle sue origini.
Vabbè, siamo a pochi chilometri di distanza in raggio d'azione tra
Napoli. 4 chilometri appena.
Poi quando Napoli e 92 comuni, no, tutta la provincia viene associata sempre a Napoli, pure se sei di un altro comune che sta più sempre Napoli. Vabbè, diciamo che Napoli, Massimo Troisi universale, mi è fatto venire in mente una poesia, una frase del film di Neruda sulla poesia, molto bella, che a volte pure dice: la poesia non è di chi la scriva, ma di chi ti serve.
Questa cosa è meravigliosa, così
è Massimo Troisi. Massimo Troisi non è di Napoli, è di tutti quelli che vogliono qualcosa di Napoli. Metti questo nel libro, di tutti quelli che vogliono qualcosa di Napoli.
Massimo Troisi è di tutti, è patrimonio dell'umanità, è veramente
madre della casa. Abbiamo parlato di libri, quindi di scrittura, sorge spontaneo anche chiederti quali tra gli scrittori del passato, cioè a quale scrittore del passato ti rivolgi come stile, e se tra un romanzo, una raccolta di racconti, a quale sei più affezionata come forma di comunicazione verso il pubblico?
Allora, non posso farti un nome, perché ogni fase della mia vita è stata caratterizzata da alcune letture di alcuni autori. Quando ero ragazzina ho letto come tutti Herman Hesse, per esempio, ancora prima le sorelle Bronte o Jane Austen, quindi voglio dire, ogni fase della mia vita è stata caratterizzata, poi c'è stata la fase di Virginia Woolf, poi ci sono stati russi, insomma ogni fase. Alla fine credo che noi diventiamo e siamo la somma di tutto quello che abbiamo vissuto, abbiamo letto, e lo interiorizziamo, diventa nostro patrimonio, no? Quindi non posso dirti, no, a parte che non ho mai cercato di scimmiottare o parafrasare o così imitare lo stile di nessuno, credo di aver trovato una mia voce, ma perché ho scritto da sempre, da quando ero bambina, non ho mai smesso di scrivere, e però sicuramente sono la somma di tutto quello che ho letto, nel bene e nel male, perché poi anche leggere cose brutte aiuta. Qui ci viene
in corso anche un altro grande, una colonna, Umberto Eco. Ecco. Chi legge non vive solo la sua vita, vive tante vite, mille vite, questo è vero.
E dice: c'era ai tempi di Adamo ed Eva, c'era
sempre. Questo lo diceva pure Dante. Questo pure Dante, no? Quando Dante vede tutto, no? Dice: c'è un punto dove Dio vede tutto in qualsiasi momento, nella Divina Commedia, così pure Eco l'ha ripreso. Però effettivamente io dico questo, sia da scrittore che da lettore, anzi più che il lettore che scrittore, leggere veramente ci aiuta a vivere.
Assolutamente.
Oltre a essere, come dico io, una forma di legittima difesa quando vado nelle scuole, lo vedo proprio un modo di vivere. La lettura, chi legge l'ha fatto diventare un'attitudine personale che ti permette poi di affrontare le vite. Faccio un esempio: io lessi un po' di anni fa di Herman Hesse Siddhartha, che lo sapete, no? Il Gotama, il viaggio, così. È un classico. Poi lo sto leggendo di nuovo dopo 15 anni, 20 anni, quando sono, e cambia la visione della lettura. Questo ci fa capire che come cresciamo noi, cresciamo bene nella lettura. Ecco perché è anche importante leggere, non solo per ampliare le conoscenze, tutte queste cose qua che ci dicono, ma proprio per crescere noi interiormente, perché poi la scrittura ha questo potere, cioè ti arricchisce e non te ne accorgi. L'animo
no,
si
te ne accorgi, te ne accorgi.
Dai.
No, non te ne accorgi nel momento in cui lo fai. Non te ne accorgi nel momento in cui lo fai, mi avete interrotto perché... Fatemi finire il pensiero. Non te ne accorgi in quel momento perché sei immerso in un mondo, ma con il tempo quella conoscenza è ciò che resta. Croce, che diceva Benedetto Croce, il nostro concittadino, che cos'è la cultura? Diceva Croce, tutte le cose che avete studiato, voi ve le dimenticherete quasi tutte. Quello che vi resterà, quella è la vostra cultura. E così sono i libri. Pure una frase che vi resta impressa, quella è la vostra cultura, che nessuno vi toglierà mai.
Vedi? Mamma mia, Daniele, proprio. Ma tu pensi, Daniele, che a parte, ecco, film, teatro, no, magari Massimo Troisi, no, dico, anche qualche libro, no, ci avrebbe regalato?
Sì, secondo me poteva scrivere Massimo, penso. Vabbè, poi oggigiorno...
Non lo so, può darsi. Che... Ci sono rimaste le sceneggiature. Che ecco. In qualche modo sono una forma di
scrittura. Io dico
però, c'è un contributo che ci dicono dalla regia, praticamente, no, per capire se i suoi capelli erano veri, perché aveva quella capigliatura meravigliosa, no? Insomma, qualcuno sospettava pure, ma non è che è una parrucca, quindi c'è un'intervista
dopo... pensieri che fa la gente, no?
No, glielo chiedono, c'è un'intervista, sembra che proprio glielo domandano adesso.
No, erano suoi.
Erano bellissimi. Seguì sempre gli schemi per avvicinare le ragazze, ecco. Mi ricordo, il signor a San Giorgio,
questo è bellissimo.
E sai, ci sono sempre quelli più grandi di te, oppure i fratelli miei, che chiedono a me le ragazze. Sì. E ci sembra una tecnica che era sempre usuale, no? Cioè chi si aveva una ferma i guaglioni, l'avvicinava, diceva, senti, ti posso accompagnare? E chi sa qua diceva no. E chi su qua diceva perché? E gli diceva perché non ho voglia. E diceva, ma dai, ti accompagna così, poi si sposavano, insomma, capito? No, e chi va innanzi sempre così, ti posso accompagnare? No. E perché? Perché voglio stare da solo. Ma perché? Si sposava. Allora io non tenevo coraggio di affermare, era sempre un po' bloccato così, però mi accetto coraggio. Dico, tanto che ci vuoi, ti posso accompagnare? No, e perché? Perché non lo so. E vabbè. Allora, mi faccio il coraggio, mi ero imparato buona cosa, vado a fermare una guaglione, mi avvicino, dico, senti, ti posso accompagnare? E che sa qua, sì. Mi stravolge tutto quanto. No, io non sapevo che io, senti, e perché?
Vedi, questo è fantastico proprio, no? Insomma... Sì. Cioè, ma proprio il modo di comunicare.
A Napoli diremmo teneva umidità, no? Si usa sto termine, no? Ci guarda con umidità.
Ecco, quando lo abbastanza, insomma. Te l'ho pure io del tu, perché pure a me l'italiano è diffuso napoletano, sai? Allora,
siamo due stranieri.
Quindi non mi trovo tanto con lei.
Ho capito, quindi sai ridere di te stesso.
Abbastanza.
Ecco. Pure... Anche la tua bellezza mediterranea fa colpo. Adesso mi pare che...
Sì, ma mi metto pure io buone... No, pare che... Perché poi è difficile che un comico riesca... Invece trovo abbastanza riscontro anche in questo... lo dico mo' perché ormai...
Potresti far bene anche l'amoroso, insomma, non soltanto l'attore comico.
No, è meglio comico, comunque.
Rende di più,
sì,
eh?
Sì, penso proprio di sì.
Rende di più. La nostra segretaria, la Zucchi, t'ha visto con questi capelli, dice, ma è una parrucca?
No. Su capelli miei.
Permetti, scusa, se no.
Fai come vuoi.
Già controllai i rossi.
No, non tengo.
Ma questi riccioline come?
Naturali.
Su napoletano.
Comunque il fisico c'è, perché anche poi ti abbiamo visto in costume, hai proprio lo stesso fisico di Renato Zero, Così asciutto.
Ma qualcuno mi ha scambiato pure. Io ai primi tempi camminavo per strada, mi indicavano, dicevo, guarda, già mi conosce. Poi passava vicino e sentivo Renato Zero. E rimanevo proprio un po' così, però mo ormai mi riescono abbastanza a individuare.
Senti, felici, probabilmente. Fine che ti vengono così,
No, questo è vero.
Vedi, perché poi lui era naturale, cioè le interviste sono belle. No, ma è come vedere un film, no? Proprio cioè, le sue risposte ti affascinano, no? Proprio, come dire, sono meravigliose nella sua naturalezza. Cioè lui dava delle risposte così naturali e vere, senza...
Mai scontate, capito? Per dire una cosa che ti spiazzava, vabbè, poi con Pippo Baudo sono state le cose migliori, perché proprio erano ontologicamente proprio opposti, voglio dire, lui l'altro così bacchettone, così serio, così ingessato, e lui che diceva quelle cose meravigliose.
Meraviglioso. Salutiamo anche, allora, Alfonso D'Angelo dice Massimo Troisi è Napoli, cioè, praticamente. Salutiamo il nostro amico Salvatore Guangi, buonasera. Abbiamo anche istituzioni politiche, Salvatore Guangi, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, che ci segue, è stato anche il nostro...
A Salvatore
allora,
Guangi...
Il libro, mi raccomando, compratevi il libro, perché veramente, cioè, è secondo me importante, perché indaga una cosa non scontata, il rapporto fra Troisi e la città, con tutto che lui è andato a vivere a Roma, e insomma io parlo di una serie di cose. Poi dico questo e poi dopo salutiamo, perché altrimenti... Sì. Andiamo oltre ogni limite, però insomma io ho pensato di strutturarlo come una passeggiata, questo racconto di Troisi, come una passeggiata ideale, che si snodasse attraverso le sue passioni, che sono state tante, perché lui è stato un uomo di grandi passioni, molto intense, molteplici, eccetera, e quindi attraverso le sue passioni, e che si muovesse attraverso luoghi non soltanto fisici, ma anche luoghi dell'anima, e quindi sono partita innanzitutto allo stadio Diego Armando Maradona, perché la sua passione principe in assoluto, lo dichiarava senza mezzi termini, è stato il calcio, era il calcio. Lui avrebbe voluto fare giocatore professionista, poi per le questioni che sappiamo bene legate alla malformazione, alla sopraggiunta malattia cardiaca, ha dovuto rinunciare al sogno della vita. Eccolo qua con Maradona, appunto, al San Paolo. Ai tempi di Massimo Quaggiù si chiamava San Paolo, e poi parte da lì, e insomma io comunque indago il suo rapporto e il legame con la città attraverso il cinema, il teatro, la famiglia, l'amicizia, le donne, la politica, la religione, insomma tutte le cose che appunto in qualche modo lo hanno interrogato e sulle quali lui ha ritenuto di esprimersi e per le quali ha vissuto con intensità. E quindi insomma è una passeggiata ideale attraverso luoghi fisici e non della città. Vabbè, io vi invito a leggerlo.
Assolutamente, sì, non vediamo l'ora.
La prossima
di fare questa passeggiata. La prossima presentazione...
La prossima presentazione sarà al The Spark, quella Mondadori che è in Piazza Bovio, praticamente all'inizio di Corso Umberto, e dovrebbe essere, vabbè, poi sui social si vedrà, comunque il 24 giugno, la data dovrebbe essere il 24 giugno al The Spark, e quindi insomma...
Meraviglioso. E allora però, prima di andare via, una poesia di Daniele, il momento artistico, e poi... Ci salutiamo, io ho solo un'altra piccola curiosità che vorrei chiederti, ma tu avresti proprio una curiosità da chiedere a Massimo Troisi, no?
Certo, sicuramente.
Ancora qua con noi, cioè, cosa gli chiederesti? Se avessi la possibilità, insomma, di farlo. Cioè, tu che comunque hai studiato molto su di lui, sai, conosci quasi tutto, ma ti è rimasta una cosa
di sapere quasi tutto.
Questa cosa gliela vorrei chiedere, sai, insomma.
No, ma poi è una sciocchezza pensare di sapere tutto, perché nessuno di noi è mai realmente se stesso fino in fondo. Cioè, siamo ciascuno in relazione a chi abbiamo davanti, no? Ci relazioniamo con l'interlocutore e poi anche la persona che abbiamo di fronte che ci tira fuori delle cose. I rapporti sono sempre così, no? Quindi, insomma, è impossibile pensare di sapere tutto. E quanto forse, no, non lo so. Preferisco pensare che chiacchierando con lui sarebbero venute fuori delle cose.
Tante belle cose.
Sì, e quindi gli avrei fatto.
E allora ti sei meritata la poesia di Daniele, permettete un pensiero poetico.
Sì, penso
che Daniele tutta la settimana non vede l'ora proprio di...
Non dormo la notte. La poesia di oggi è tratta dal libro Non riesco a essere infelice, della Casa Editrice Diogene Edizioni. La poesia che ho scelto si chiama Le più belle poesie d'amore, perché mi sono immedesimato nel personaggio di Massimo, quale potrebbe piacere a Massimo, se no forse questa, no? Lui, sì. Anche io lo definisco anche l'attore dell'amore, no? Per i suoi film.
Come no?
Le più belle poesie d'amore. Le più belle poesie d'amore le ho scritte quando non ero molto innamorato, perché lì ero libero di esprimermi. Le più belle poesie d'amore le ho raccontate ai giovani innamorati per prepararli a questo sentimento così bello. Le più belle poesie d'amore le ho imparate tutte a memoria per non dimenticare mai chi ho amato. Le più belle poesie d'amore le leggo quando sono da solo, così mi sento vicino anche in tua assenza. Le più belle poesie d'amore sono quelle fatte solo con il cuore, perché la mente non sempre comprende l'amore.
Bravo, vedi, guarda, e sorriso Daniele.
Le poesie si cantano con la gioia nel cuore, non è che si vanno a piedi. Noi abbiamo sempre l'immagine del pessimismo leopardiano. I poeti sono molto ottimisti, già il fatto che scrivono quello è ottimismo.
C'è invece adesso il momento artistico di Valentina dedicato a Donatella, vediamo.
Grazie.
Ovviamente speriamo di essere all'altezza, come sempre tutti parliamo sempre di pietre miliari, di personaggi, insomma, di persone importanti. Abbiamo parlato del Postino, la canzone a noi molto cara, si intitola Anima. Speriamo di non perderla perché per come stanno le cose, insomma, diventeremo dei robot, ma noi tentiamo la fortuna e ci impegneremo affinché
a restare umani.
Tutte le volte che parlo di te mi manca il fiato e non so cos'è. E a volte credo di star bene, pensando a quello che mi conviene. Dimentico il mondo che respiro quando mi sei vicino. Tutte le volte che parlo di te, un nodo in gola, io so cos'è. E questa maledetta suggestione che ci fa cambiare umore e ci maltratta come un cane per farci amare. Ma in questa vita c'è bisogno di più anima per sopportare quello che c'è intorno all'anima. E io ho lasciato fra le tue mani per non avere tutti i giorni uguali. Anima, che troppe volte metti sotto i piedi. L'anima che tiro fuori quando non mi credi. L'anima che a volte ti fa ragionare anche se hai voglia di lasciarti andare. Dedicata a tutti quelli che si amano e si amano molto.
Ci aspettavamo quando con Massimo Trese e Pino Daniele, tu dimmi quando. Vabbè, però
siamo rimasti in tema.
Grazie
veramente a te, non solo per la tua, come dire, opera, ma soprattutto per te come persona, no? Perché veramente ci riempie il cuore, no? Sapere che esistono persone come te, insomma, che portano anche dei valori avanti, non la cultura, e soprattutto nel modo per come lo fai tu, che ti metti in gioco, racconti, cioè sei solare, veramente, come dire, uno potrebbe stare, ho detto anche all'inizio, ore e ore ad ascoltarti senza annoiarsi mai, cioè anche tu un dono, un talento evidentemente in questo, e quindi veramente è arricchito la nostra rubrica questa sera, e vorrei veramente ringraziarti a nome di tutti quanti noi, no Daniele e Valentino?
Sì, no, anche io sono molto felice ed entusiasta di questo suo modo di aver portato ancora di più ribalta un'eccellenza, un simbolo, una leggenda, la storia di Napoli, Massimo Troisi.
Infatti, scrittrici emergenti del Meridione, Donatella Schisa si inserisce, insomma, in questo quadro di perfetto, insomma, di ruolo emergente, come dice Daniele, appunto, la bravura è evidente.
Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere.
E poi... l'unica cosa che chiedi, per chi ecco ti conosce oggi, tu sei social, cioè dove possono seguirti i nostri amici di rubrica?
Non sono troppo social, però sono sia su Facebook che su Instagram, con insomma limitati mezzi, diciamo, però comunque ci sono. Alla fine della puntata proverò a condividere, ma tanto seguono voi e quindi insomma la trovano. Ecco, però ci proverò. Grazie. Grazie, grazie
e Donatella.
Buona serata, vi aspetto il 24 giugno allora, va bene?
D'accordo. Non vediamo l'ora.
San Giovanni, allora, San Giovanni.
Bravo, la notte di San Giovanni, la notte dei miracoli.
Salutiamo Donatella, c'è un aforisma da dedicare a Donatella.
Infatti lei andava un po' di fretta, non mi sono permesso, però se c'è l'occasione ti dedichiamo anche un aforisma tratto dall'altro mio libro, I miei pensieri, una raccolta di 1000 aforismi. Pensa, Oscar Wilde l'ha scritto 300.
Indri dal cappello, così.
Allora, facciamo un attimo marchetta, l'ultima pubblicazione, La leggenda di Pierino De Vito, un grande romanzo.
Se gli lasciamo carta bianca, lui continua a strano.
La prossima Daniele ospite è Donatello opinionista, facciamo un'intervista.
No, è bello, caccio i libri come tu hai presente quella scena del film con De Crescenzo, quando quella apre il giubbotto e tutte le cose dicono contraffatte, orologi. Allora, carissima, siccome tu sei una persona di un certo livello, spessore, gli aforismi della sessione dell'arte ti dedico questo bellissimo aforisma che non va criticato, non va commentato come dico Mimmo che vuole sempre commentato, va solo assorbito e poi lasciato alla riflessione.
Vabbè.
Gli artisti sono i folli che sfidano la vita. Basta, senza fare commenti. Rifletti.
Non commentiamo, è nel bene di te, l'hai lanciata lì nell'etere.
Adesso no, perché sai che succede? Lui fa questi aforismi, poi ci lascia tutta la sera a pensare, ma cosa ha voluto dire? Insomma... Quindi perciò nasce il commento. Però
non vuole che... un altro ancora bello. questa è un po' la decrescenza, ve lo dico, la decrescenza. L'arte è un incontro con noi stessi.
Va bene, non commentiamo.
No, non commentiamo.
Vabbè, mi fermo qua, sono 1000 e ci fermiamo. Può darsi che dal cappello all'improvviso faccio un altro libro, mi analisi poetici. Purtroppo è così.
Vabbè, conviene fare un po' alla volta, tiri fuori.
Sì, ma a parte gli scherzi, mo veramente liquidiamo la nostra ospite, che è giusto che la lasciamo nel suo momento. È probabile che lei componga di sera, come molti scrittori, come a volte faccio anch'io, quindi lasciamola andare. La ringraziamo ancora per la sua presenza, più che squisita che gradita, veramente ha portato un contributo importante alla scena di Napoli. Non so come si chiamano i fan di Troisi, troisiani, non so qual è il gergo, come...
Troisiani,
spero che ci siano nuovi troisiani nel nostro percorso, e noi vi rimandiamo alla prossima puntata, rubrica social, edizione estiva, quindi Summer Edition, mercoledì prossimo alle 21 con un altro super ospite. Seguite rubrica social, perché è la rubrica degli italiani.
Grazie Donatella,
un abbraccio di cuore,
serata,
veramente, da tutti noi.
Ciao.
Salutiamo tutti e ci vediamo mercoledì prossimo.
Seguici sempre, Donatella.
Va bene, ora che vi ho scoperti, non vi lascio.
Grazie, ciao. Ciao, a presto.
Massimo Troisi, già lanciatissimo con il gruppo La Smorfia. Adesso tutto solo. Come mai ospite di un festival della canzone?
Ma, la verità, lo sapete. Sì. Perché a fine febbraio esce un film, no? Esce il mio film che si chiama Ricomincio da 3. E allora, appunto, prima ero smorfio, ora invece sono da solo, e allora per lanciare, per promuovere questo film, sono venuto a Sanremo, così dico, ma la gente mi vede, dice, com'è simpatico, adesso fanno a breve pure un film.
Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare? Tu sei capace di fare tutto, hai piena libertà di poter far tutto?
Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto. Perché sai, il paese sta in una situazione così, e allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli o i Carducci. Sto decidendo ancora questa cosa da fare.
Ma sei emozionato ad apparire in Eurovisione davanti a una platea così preparata, soprattutto a giudicare le canzoni? Dicono che il livello culturale non sia mai stato elevato come quest'anno, dicono gli addetti ai lavori.
Emozionato no, perché in Eurovisione mi trovo benissimo, cioè con il fatto che parli in napoletano e così, perciò hanno scelto a me con il Belgio, no? Con il Belgio vanno pazzi con il napoletano, allora si divertiranno proprio assai, secondo me.
Questo programma è stato offerto da...
Another time, I'm looking back.